Buongiorno e bentornati, io sono Jacopo Palmucci, psicologo e coordinatore educativo e questo è Allena Podcast, podcast interamente dedicato al mondo dell'educazione e della disabilità. Oggi torniamo a parlare di adolescenti, ce lo siamo detti già 2 settimane fa, lo ribadiamo oggi, questa è una categoria, una fascia di età che spesso viene data un po' per scontata, sotto molti punti di vista e questo periodo ce lo sta assolutamente confermando. L'interesse tende a spostarsi più facilmente sui bambini e più volentieri su noi adulti. L'adolescente è visto in generale come colui che se la può cavare da solo, che non ha bisogno di aiuto, ma che anzi, per sua stessa natura, non lo richiede e non saprebbe cosa farsene. E così, quando abbiamo visto in questo momento che le regole di questo periodo venivano infrante più facilmente da noi adulti o addirittura dagli anziani, abbiamo finito per dimenticarci tutti quei ragazzi, essendoci impossessati noi di quel ruolo che spesso gli viene assegnato, cioè quello dei ribelli. E allora oggi proviamo a ridare voce e spazio ai ragazzi e iniziamo chiedendoci come se la stanno passando. Lo facciamo in compagnia di 2 professionisti che lavorano costantemente con loro e che quindi possono offrirci una lente preziosa sulla realtà di cui stiamo parlando. Mi riferisco a Giulia Coluccia, psicologa e coordinatrice educativa, e Gabriele Gemelli, laureato in psicologia con formazione specifica su adolescenza e social network.
Ciao Jacopo, ciao a tutti.
Ciao Jacopo, ciao a tutti.
Ciao ragazzi, quando si parla di adolescenti si deve necessariamente parlare di scuola e quindi in questo momento di didattica a distanza. C'è chi l'ha vista da subito come un'occasione, come un modo per far compiere alla scuola quel necessario salto in avanti, quell'opera quindi di modernizzazione che spesso viene invocata a gran voce da ragazzi e genitori. Allo stesso tempo c'è chi invece ha visto nelle inevitabili difficoltà riscontrate dalla scuola la conferma di come essa sia indietro rispetto alle necessità dei ragazzi. Quel che mi sento di dire, in accordo con quanto sostenuto dal Ministero dell'Istruzione, è che questo periodo ha offerto anche alla scuola delle opportunità, su cui tutti noi siamo tenuti a riflettere. La scuola, la comunità educante in generale, deve assumere e rispettare un ruolo importante, quello di collante sociale, in grado di favorire la costruzione, il mantenimento ed il rafforzamento delle relazioni, che sono veri e propri punti di riferimento per i nostri ragazzi. Per farlo, 2 sono i capisaldi a cui affidarsi, interazione e progettazione delle attività. La didattica a distanza però non è l'unica modalità attraverso cui perseguire questi obiettivi. Giulia, mi riferisco a te. Quali altre strade sono percorribili e nella tua esperienza quali sono quelle che hanno più probabilità di andare ad incrementare il benessere del ragazzo? Inoltre ti chiedo quali di queste possono offrire spunti riproducibili anche nel contesto scolastico e viceversa.
Grazie Jacopo. Sicuramente l'emergenza del coronavirus ha destrutturato la nostra vita quotidiana. L'istituzione più colpita, senza ombra di dubbio, è stata la scuola, mantenuta in vita dalla didattica a distanza che in questo caso ha mostrato sia le sue potenzialità, ma comprensibilmente anche i suoi limiti. Le strade percorribili per promuovere il benessere del ragazzo sono quelle di concepire la didattica a distanza non solo come la prosecuzione online della didattica in presenza, soprattutto se la didattica in presenza viene considerata come costruzione di conoscenze legate alle discipline di studio e quindi a un passaggio di nozioni. In questo periodo emergenziale si tratta innanzitutto di mantenere la relazione educativa con un'attenzione particolare alla cura del vissuto del ragazzo, così come sarebbe in realtà necessario fare anche a scuola. L'insegnamento, come sappiamo, è una professione che richiede non solo conoscenze e abilità di carattere strategico o contenutistico, ma sicuramente anche la capacità di comprensione e di gestione delle componenti emotive e motivazionali. La relazione con i ragazzi, infatti, è fatta di emozioni, motivazioni, strategie, soddisfazione anche per il lavoro che si svolge, che possono contribuire a migliorare la qualità dell'insegnamento e di conseguenza anche la motivazione degli studenti. A volte però può diventare proprio difficile capire come creare una relazione. Infatti, la difficoltà maggiore che gli insegnanti riportano è relativa al fatto che non sempre è possibile avere un dialogo individuale con ogni allievo, ma in realtà basterebbero dei semplicissimi accorgimenti, cioè ad esempio quello di creare un clima positivo, che sia accogliente, collaborativo, che condizioni in qualche modo positivamente l'esperienza didattica e che permetta di considerare l'errore proprio come opportunità. Inoltre, un aspetto fondamentale è che all'interno della scuola avviene che il divertimento o l'aspetto ludico e di norma stimolato all'asilo o alla materna, tollerato ma sempre meno alla primaria e completamente dimenticato nella scuola secondaria. Spesso si dà per scontato il fatto che i ragazzi crescono ed è giusto che si facciano le cose più seriamente, ma in realtà le cose non stanno così. Occorre divertirsi con i ragazzi e ricordare che non c'è apprendimento senza divertimento e non c'è divertimento senza apprendimento. Spesso mi capita di chiedere ai ragazzi che frequentano l'aula studio quali sono le materie che piacciono di più e la maggior parte delle volte si scopre che dietro a questa preferenza si nasconde un insegnante attento al rapporto con gli allievi e al loro benessere. Proprio a dimostrazione, no, del fatto che la motivazione dell'insegnante, soprattutto quella intrinseca, va poi a influenzare anche la motivazione degli studenti. Il suggerimento che mi sento di dare in questo periodo è quello quindi di sottolineare ed evidenziare come il benessere del ragazzo passa attraverso l'attivazione di una relazione sentita, una relazione che possiamo definire calda, sincera, che permette di creare narrazioni rivolte a guidare i ragazzi ad attribuire significato a quanto sta accadendo. Quindi raccontarsi è la sfida educativa che la scuola deve in questo momento trattare. Si tratta del più grande compito di realtà che insegnanti e allievi poi si trovano a dover affrontare insieme.
Giulia, tu parlavi appunto di sfida, di grande sfida che gli insegnanti si trovano a dover affrontare. Mi sento di dire che appunto lavorare con gli adolescenti è sicuramente affascinante ma anche faticoso. In letteratura, ad esempio, viene paragonato ad un palo di sostegno per una pianta che le permette di mettere radici, crescere, rinforzarsi e svilupparsi senza sforzarla, condizionarla o obbligarla. Quindi il lavoro con l'adolescente si basa sull'immedesimarsi con lui, con i suoi bisogni, senza giudicare ma cercando di capire che cosa stia provando. Si tratta di imparare a lavorare sul cambiamento durante questo cambiamento. Quali sono le dimensioni da tenere maggiormente in considerazione quando si parla di benessere di un adolescente e come si può permettergli di esplorarle e potenziarle?
Grazie Jacopo, apprezzo molto che hai citato una parola fondamentale per l'adolescenza, questo forse è anche un po' abusato, ovvero il cambiamento. È un processo questo che va sostenuto, va promosso e va sicuramente supportato. Molto spesso noi come figure di riferimento, gli adulti, proviamo a indicare la via come se fossimo noi detentori di quella giusta per loro. Sicuramente è più difficile invece accompagnarli in un percorso, stando quasi, se volessimo vederla come un'immagine, un passo dietro a loro. Quindi permettere di fare la loro strada, stando dietro in modo tale che ci possano guardare quando ne sentono il bisogno per avere un conforto. Mi chiedevi appunto quali sono le dimensioni del benessere di un adolescente. La nostra linea è sempre quella di ascoltarli, chiederlo a loro perché solo loro ce lo possono dire, quindi offrire il nostro ascolto in modo tale che insieme possiamo comprenderlo. Aspetti da indagare insieme a loro saranno sicuramente quelli legati alle emozioni. I ragazzi possono avere difficoltà a approcciarsi ad esse e comportamenti che spesso per noi sono magari incomprensibili dal punto di vista di un adulto, sottendono invece a una difficoltà proprio a stare in contatto con le proprie emozioni. Un altro aspetto chiave, soprattutto nella società di oggi, è quello dell'identità corporea. L'immagine corporea è un aspetto importantissimo per i ragazzi, il mostrarsi, e è sempre più predominante e importante nell'ambito dei social network. Importantissime sono le relazioni familiari, le relazioni con i propri genitori, ma anche con i fratelli. Fondamentale invece è quello che vediamo nell'adattamento scolastico. La scuola, come è già stato detto, è l'ambiente in cui il ragazzo trascorre la maggior parte del suo tempo e lì quindi si riconosce e si identifica anche con un ruolo ben specifico per la società. Abbiamo detto anche di relazioni familiari, ma non solo. L'adattamento sociale in genere è molto importante, non solo quello che più comunemente è visto con il rapporto con i pari, ma una dimensione dell'adolescente, del ragazzo all'interno della comunità. Il ragazzo si potrà riconoscere, avere un ruolo e una figura anche nel rapporto con le persone che magari sono più marginali, e noi come popolazione, come cittadini, possiamo avere un impatto sul sulla loro formazione, istruzione, educazione, anche solo con le piccole interazioni che nel quotidiano facciamo con loro. In linea di massima, ascoltarli per permettergli di sentirsi ascoltati e visti, abbiamo detto. Volevo soffermarmi su un aspetto che ritengo fondamentale, che è quello del sentirsi efficaci, dell'autoefficacia, che è un costrutto che è stato studiato e ridefinito molto recentemente da Bandura, e è fondamentalmente la percezione che abbiamo di noi stessi, di sapere di essere in grado di fare, di sentire, di esprimere, ma anche di divenire qualcosa o qualcuno. Sostanzialmente dietro all'autoefficacia c'è quindi il sentirsi in grado di compiere azioni, di rimodulare la nostra vita. Perché ne parlo tramite l'argomento dell'adolescenza? Perché se viene a mancare questa parte, può venir meno anche quell'aspetto legato alla motivazione. Se viene meno la motivazione, si metterà in atto un meccanismo di evitamento. Questo nel pratico cosa vuol dire? Che se mi trovo ad affrontare un'interrogazione e mi convinco che non sarò mai in grado di prepararla, smetterò anche di provarci. Se allarghiamo questo concetto alla vita degli adolescenti, smetteranno di confrontarsi con gli altri, perché un confronto è sempre troppo oneroso, sia per l'aspetto fisico sia per l'aspetto relazionale. In maniera molto semplicistica, però spero semplice, ho riportato un meccanismo che è quello che sottende a un fenomeno che stiamo riscontrando nella nostra società attuale, quello del ritiro sociale di alcuni ragazzi che si ritirano nelle loro camere e che quindi viene chiamato fenomeno, partendo dal Giappone, degli hikikomori. È sicuramente un fenomeno molto importante, drastico, però anche qui va preso come una scelta volontaria e deliberata di alcuni adolescenti. Accompagnarli, anche in questo caso in situazioni più drastiche, è cercare di mettersi nei loro panni, ma facendolo con loro, accompagnandoli e supportandoli in percorsi che possono essere anche molto difficili.
Parliamo adesso di confini. Come tutti noi, gli adolescenti hanno bisogno di confini, di regole, di limiti, tutti da poter mettere alla prova, ma che divengono ancora più importanti proprio nel momento di massima tensione verso l'indipendenza, la libertà e l'autodeterminazione. È qui che si realizza proprio lo scontro con i genitori, quindi chiamati a creare molti di questi confini, ad esplicitarli e a fare in modo che vengano in qualche modo rispettati. Il genitore quindi da sempre si trova a dover coraggiosamente resistere nel mantenere delle regole che reputa essenziali, scegliendo allo stesso tempo di essere flessibile su questioni secondarie, in un equilibrio delicatissimo tra il concedere e il non concedere, che permette al ragazzo di farsi carico della sua vita e di diventare indipendente. Ovviamente però la realtà è tutt'altro che semplice e facilmente interpretabile. Lo è ancora meno in questo preciso momento, in particolare rispetto ai confini familiari, che sono stati sconvolti alla loro radice. Appartamenti in cui solo una porta divide mondi interi, privacy polverizzate, spazi fisici e non solo sovraffollati e così via. Confini e vicinanza, dunque, quali consigli ti senti di dare ad un genitore nel rapportarsi con suo figlio adesso, ma non solo, rispetto a queste due dimensioni?
Domanda sicuramente molto interessante e provo a rispondere partendo dalla pratica. Come hai detto tu, in questo periodo i confini familiari sono risultati molto labili e i ragazzi si sono sentiti disorientati. Infatti, il problema della privacy è stato riscontrato anche da noi. Cominciare un percorso psicoeducativo online non è stato semplice per niente, questo perché i ragazzi hanno subito la paura che il genitore potesse in qualche modo invadere il loro campo e il loro spazio. Il cambiamento del setting ha creato per alcuni un'opportunità, in quanto più liberi di parlare, di mostrare le loro emozioni, perché protetti da uno schermo. Per altri invece è stato molto più difficile. Queste difficoltà sicuramente sono legate al fatto che all'interno dell'aula studio si sentivano protetti, perché consapevoli che tutto ciò che veniva detto rimaneva in quella stanza. Quindi il loro spazio di fiducia, il loro spazio di certezza. Ricreandolo a casa non è stato assolutamente semplice per alcuni e in alcuni casi abbiamo visto i ragazzi chiedere a gran voce la loro privacy ai genitori, ad esempio chiudi la porta, non entrare, aspetta, eccetera. Tutto questo però possiamo inserirlo in un discorso più ampio legato proprio all'acquisizione dell'indipendenza nel corso dell'adolescenza e come questa avvenga proprio attraverso la sperimentazione di autonomia e connessione all'interno del sistema familiare. Alcuni genitori di figli adolescenti a volte hanno proprio la sensazione di avere a che fare con degli estranei. L'adolescenza viene percepita soprattutto come momento di crisi, difficile da superare, piuttosto che come un periodo di opportunità in cui il ragazzo diventa più autonomo. Infatti l'adolescenza può essere considerata come un evento critico normativo della vita familiare, cioè un momento particolare di crisi potenziale per l'equilibrio tra i componenti della famiglia, che sicuramente richiede poi una riorganizzazione tramite processi di adattamento. Quindi affinché questo nuovo assestamento familiare possa realizzarsi, è necessario che i confini tra gli stessi membri e quelli con l'ambiente diventino più flessibili. Quindi il bisogno di confini, il bisogno di frontiere, ma che siano flessibili, ha sicuramente un senso evolutivo, perché permette al ragazzo sia di sperimentare l'ambiente esterno, ma nello stesso tempo usufruisce poi della protezione della famiglia. In un libro interessante, sotto alcuni aspetti molto divertente, che ho letto recentemente dal titolo Gli sdraiati, si parla del difficile rapporto tra un padre e un figlio adolescente. Un pezzo di questo libro che mi piace particolarmente è quando il padre, rivolgendosi al figlio, dice: «Penso a come è stato facile amarti da piccolo, ma è quanto è difficile continuarlo a farlo ora che le nostre stature sono appaiate e la tua voce somiglia alla mia». L'aspetto interessante di questo libro però è proprio il coraggio del genitore di inoltrarsi in questo mondo misterioso che è l'adolescenza, raccontando le stranità, i conflitti, le occasioni perdute e il senso di colpa nella relazione con il figlio. Quello che mi sento di dire ai genitori di ragazzi adolescenti è che, in attesa che questa tempesta adolescenziale si calmi, non aspettare che passi e basta. Un po' come diceva Gabriele prima, stare a fianco dei ragazzi, inoltrarsi nel loro mondo e magari stando dietro di loro per guidarli. È vero però anche che spesso i genitori che vorrebbero aiutare questi ragazzi sono spaventati, cioè provano smarrimento, la sensazione di incapacità e a volte di fallimento, perché non riescono a capirli e a comunicare con loro. Quindi, che cosa possiamo fare? Penso che questo sia il periodo più interessante per confrontarsi con i propri ragazzi, ascoltarli, come dicevamo prima, e condividere con loro vissuti, idee, percezioni ed emozioni. Soprattutto aver fiducia in loro e affidargli delle responsabilità anche se non sembrano ancora pronti. Chiedersi sempre questo: che cosa sto facendo io che invece potrebbero fare loro? Un altro aspetto fondamentale è poi sicuramente quello di andare a valorizzare le loro opinioni, le loro idee, anche se non sono uguali alle nostre, anche se non le condividiamo. Ricordarsi, infine, che l'educazione non è un'imposizione, non è un mi devi ubbidire, ma guidare il ragazzo a riconoscere le sue potenzialità e a scegliere la sua strada.
Torno un attimo indietro e riprendo il discorso sulla scuola per concentrarmi su un aspetto che ritengo estremamente interessante. Parlando di didattica a distanza, strategie educative ed obiettivi, è importante sottolineare che nessun bambino o ragazzo può e deve essere lasciato indietro, anche e soprattutto in un momento come questo in cui alcune differenze finiscono per essere ulteriormente accentuate. Facevo riferimento prima al Ministero dell'Istruzione e proprio nella nota ministeriale numero 388 del 17 marzo 2020 viene ricordato di dedicare particolare attenzione agli alunni con DSA, quindi disturbi specifici dell'apprendimento, e con BES, bisogni educativi speciali. È possibile, ma attenzione, non sicuro, che questi studenti possano riscontrare maggiori criticità nell'organizzazione quotidiana dello studio nella situazione attuale, rispetto ad esempio alla gestione dei tempi, a ricevere dei feedback precisi e puntuali, nella personalizzazione dei contenuti adatti alle loro caratteristiche di apprendimento e così via. La situazione però è effettivamente questa, cioè quali sono le principali difficoltà che uno studente con BES si trova ad incontrare, ci tengo a ribadirlo, anche a prescindere da questo periodo, e di conseguenza quali sono invece le strategie più efficaci da implementare a livello scolastico e gli obiettivi da porsi.
Sì, Jacopo, grazie per la domanda. Sicuramente l'aspetto della scuola in questo momento è importantissimo. Come leggiamo sui giornali e sui dati recenti provenienti anche dalle ricerche scientifiche, seppur poche al momento, sembrerebbe proprio che la didattica a distanza inesorabilmente aumenti le diseguaglianze. gli alunni più in difficoltà in questo periodo sono quelli con disabilità o disagio socio-familiare. Però rientriamo sempre nell'ottica, come dicevi tu prima, di non lasciare nessuno indietro. I ragazzi con un disturbo specifico dell'apprendimento, e qui ci tengo a fare una precisazione, nonostante la parola disturbo possa essere fuorviante e ad oggi si associa a varie problematiche anche molto comuni, ad esempio la miopia, per esempio, è un disturbo. Nelle indicazioni nazionali sui DSA si parla proprio di dislessia, disortografia e discalculia in termini di caratteristiche dell'individuo fondate su una base neurobiologica. Associate ai DSA hai citato anche i bisogni educativi speciali. Fanno riferimento a tutti quei ragazzi che hanno una certificazione di disabilità, una diagnosi di disturbo evolutivo o più in generale uno svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, e quindi non esiste una diagnosi di bisogno educativo speciale. Rispondendo alla tua domanda, quello che mi verrebbe da dire è che questi ragazzi sono più in difficoltà di altri. Direi che la risposta spesso in questi ambiti è dipende, perché deve essere estremamente individualizzata la risposta. Potrebbero esserci ragazzi con queste tipologie di caratteristiche che hanno imparato a esserne consapevoli, a affrontarle, a accettarle e a trovarne risorse e strumenti molto importanti, e che quindi questo periodo lo potrebbero star vivendo in maniera più leggera rispetto magari a un altro ragazzo che si trova per la prima volta ad affrontare una difficoltà scolastica e quindi potrebbe trovarsi impreparato, appunto senza strumenti per gestire e affrontare questa situazione. Certo è che la situazione in questo momento coinvolge tutti e ci investe tutti nella stessa maniera. Noi stessi, insieme a Giulia, abbiamo rimodulato la nostra attività cercando di andare incontro alle esigenze dei ragazzi. Facendolo abbiamo attuato le strategie e le tecniche che poi cerchiamo di condividere e insegnare con i ragazzi. Una di quelle più efficaci in questo periodo è quella della strutturazione di un piano settimanale e giornaliero, quello che noi rivediamo in quello che si chiama goal setting, ma anche un'agenda visiva che permette ai ragazzi di vedere nell'immediato cosa si andrà a fare nelle fasi successive della giornata. Questo potrebbe essere un elemento sicuramente di rassicurazione. Quello che ci teniamo sempre a dire è che queste strategie non possono essere consegnate e date per scontate ai ragazzi, pretendendo che loro le possano applicare sulle loro modalità, ma deve essere fatto un percorso accompagnandoli, capendole e inserendole nella propria routine. Per, come dicevi tu Jacopo, ragazzi che hanno magari difficoltà nella percezione, quantificazione e strutturazione dei tempi, abbiamo ritenuto utile introdurre ad esempio uno strumento molto semplice che è quello del timer, che in maniera specifica va a quantificare il tempo di un'attività e quindi va a rassicurare il ragazzo potendo guardare quanto manca per la pausa, per la fine della pausa e per la fine del compito e del proprio lavoro. Voglio parlare in più in generale degli strumenti tecnologici, dell'uso del computer. Chiedendolo ai nostri ragazzi, con un'ovazione hanno detto: finalmente possiamo utilizzare con più costanza un computer per poter studiare. E questo l'abbiamo riscontrato proprio su di noi e sull'efficacia del tempo che impiegano nello studio, perché per molti potersi gestire attraverso applicazioni o attraverso lo smartphone è un elemento di rassicurazione e anche un elemento che, perché no, potrebbe essere anche divertente e motivante. Non vediamo la necessità di poter escludere questa parte. Quindi nell'ottica della quantificazione del tempo è promuovere un automonitoraggio, quindi essere sempre sulla strada verso l'autonomia. Jacopo, hai parlato anche di un altro aspetto molto importante, che è quello del feedback. Le lezioni e la didattica a distanza sicuramente a volte ci rendono la vita più difficile e anche molte insegnanti spesso ci domandano come usare il feedback per l'apprendimento. Il feedback è un elemento fondamentale per ognuno di noi. Feedback vuol dire informazione che torna indietro sugli effetti delle mie azioni. Quando io apprendo faccio sempre qualcosa, penso, ragiono, scrivo, parlo e quindi produco degli effetti sull'ambiente. E l'ambiente, se mi rimanda un'informazione, questo garantisce a me la bontà di quello che ho fatto. Quindi, in particolare, un feedback deve essere immediato, veloce e chiaro. Si inizia quindi dando un feedback appunto gratificante rispetto a quello che è stato fatto, confermando quello che di buono c'è stato nell'attività o nel compito eseguito dal ragazzo e soprattutto deve essere accompagnata da una strategia sul come migliorare, perché senza di questa potrebbe essere percepita solo negativamente.
Prima di concludere, vorrei provare con voi a gettare uno sguardo sul futuro. Abbiamo parlato del fatto che gli adolescenti ci hanno sorpreso, in molti casi, per la loro responsabilità e per come hanno gestito questa situazione di emergenza. Il rischio però è quello di dare per scontati i loro stati d'animo e con essi la loro capacità di ritornare alla normalità o comunque di adattarsi a quella che poi sarà questa normalità. Da un'indagine condotta sui giovani tra i 15 e i 36 anni durante il lockdown, recentemente pubblicata sul Corriere della Sera, emerge ad esempio come l'87% degli intervistati abbia compreso e accettate le misure di contenimento per il bene comune e che il 77% sia stato in grado comunque di trovare velocemente un suo equilibrio durante questa quarantena. Il 39% trova conforto nel coltivare progetti per il futuro e ha scoperto o riscoperto nuove passioni che vanno ad esempio dalla cucina ai vinili, passando per la fotografia e realizzare video su TikTok. Quello su cui però dobbiamo concentrarci è un altro dato, e cioè che il 74% si sente vulnerabile. L'impressione diffusa in questo momento, e questa fase 2 un po' ce lo sta dicendo, è che i giovani possano essere paragonati ad una pentola a pressione. Non appena le norme si allenteranno un po', quindi loro straborderanno fuori in maniera incontrollabile, dimenticandosi tutto ciò che questi 2 mesi hanno rappresentato. Ma siamo davvero sicuri che sia così? Come si stanno preparando al futuro i nostri ragazzi e che domande si stanno ponendo?
Capita spesso che i ragazzi ci chiedano: ma adesso cosa succederà? Quando si ritorna a scuola? Quando potrò viaggiare? Quindi la domanda come si stanno preparando al futuro i nostri ragazzi, in realtà vorrei trasformarla a come ci stiamo preparando al futuro tutti insieme come comunità. Ecco, penso che oggi bisogna affrontare un cambio di paradigma nel processo di conoscenza, non più un processo lineare, un passaggio di nozioni da chi sa a chi non sa, ma un processo di costruzione reciproca. Questo perché anche noi adulti non possiamo rispondere alle domande dei ragazzi con so come andrà, so cosa ci aspetta, sono sicuro che. L'adulto oggi nel suo ruolo educativo deve poter dire non lo so. Non so come ne usciremo da questa fase, non so quali trasformazioni ci aspettano, però possiamo insieme accettare la sfida del cambiamento e camminare insieme su strade non già tracciate, mettendoci in gioco tutti insieme.
Grandi ragazzi, perfetto, siete stati bravissimi, ottima. Allora adesso abbasso e poi vi richiamo e registriamo i saluti, d'accordo?
Va bene.
Ok, grazie Jacopo.
Gabri?
Giuli?
Ci sei?
Ci sono, ci sono.
Pronti? Rubiamo il podcast?
Rubiamo il podcast.
Vai!
Allora sfruttiamo questo momento, giuriamo Jacopo che te lo restituiamo il podcast, però ha una buona ragione, perché oggi qui con noi abbiamo 2 super esperte di adolescenza, Petra e Arianna.
Ciao, io sono Petra, io ho 13 anni.
Io invece sono Arianna e ho 16 anni.
Ok ragazze, come va? Come state? Come stanno andando questi giorni?
Sto abbastanza bene, però questi giorni stanno andando praticamente tutti uguali, perché la routine è la stessa e quindi è piuttosto noiosa, perché mi devo alzare, fare le video lezioni e comunque devo fare sempre le stesse cose e quindi dopo un po' mi annoia.
No dai, io tutto bene, sto bene e sto facendo la mia quarantena in casa con la mia famiglia e si inizia a sentire la tensione, tutti un po' litigano e non si sopporta più nessuno, però comunque riusciamo a passare dei bei momenti anche insieme che magari prima non avevamo il tempo per farlo e invece ora sì.
Quando e come vi siete rese conto che stava cambiando tutto?
Io in realtà non l'ho capito subito perché pensavo che la medicina potesse trovare un modo comunque per aiutare i malati di coronavirus e salvare la vita, però dopo un po' ho capito che eravamo piuttosto in crisi perché hanno chiuso le scuole, hanno impedito di vederci, di vedere i cugini, i familiari, e quindi mi sono sentita molto triste perché non ho più potuto vedere mia nonna e mi è dispiaciuto molto.
Mi sono resa conto che tutto stava cambiando quando sui social non si faceva altro che parlare di questa pandemia e hanno iniziato a girare fin da subito tantissime fake news che hanno confuso moltissimo le idee, non hanno fatto altro che aumentare questo stato d'ansia che c'era all'inizio e che continua a esserci tuttora. Però piano piano queste fake news comunque sono diminuite e comunque adesso alla TV ci sono soltanto programmi che parlano di questa pandemia, di come potersi proteggere da essa, e anche sui social girano tantissime notizie, foto, video.
Se ripensate proprio al momento in cui avete capito che sareste dovute rimanere per tanto tempo a casa, cosa avete fatto? Come avete reagito? Cosa avete provato?
Quando l'ho saputo mi sono sentita piuttosto triste perché non potevo più vedere i miei amici e le persone a me care. E soprattutto mi sono sentita triste perché comunque non potevo andare più al cimitero a trovare mio nonno, che per me era una cosa piuttosto significativa perché era l'unico posto comunque che poteva ricordarmelo appieno. E quindi mi sono sentita piuttosto male, a volte piangevo.
Inizialmente io non avevo capito subito la gravità della cosa, credevo che fosse una cosa passeggera, che sarebbe durata un paio di settimane, ma non due mesi. E infatti con il passare dei giorni si iniziava sempre a capire di più che questa cosa era davvero seria e che non sarebbe finita nel giro di poco tempo, e allora lì mi sono messa a ripensare a tutto quello che avevo fatto con i miei amici prima, a quello che avrei voluto fare. Ho iniziato a sentire la mancanza di tutto, delle piccole cose, della scuola addirittura, che credo come molti degli studenti odiavano. Però adesso ti mancano i compagni, ti mancano le uscite con i tuoi amici, tutto.
Ragazze, come avete organizzato il tempo in questo periodo? Ne abbiamo avuto tanto da passare in casa. Avete trovato nuove passioni, nuovi hobby?
All'inizio, non sapendo cosa fare, ho iniziato a fare dei planner dove mettevo dentro film, serie TV, libri che volevo leggere, e in più avevo messo anche la frase del giorno, cioè c'erano tutti i giorni e per ogni giorno c'era una frase in particolare che bisognava dire. Poi ho iniziato a leggere molti libri e quindi ho iniziato a fare delle piccole tesine dove per esempio spiegavo vari argomenti. Poi, non sapendo più proprio cosa fare, ho iniziato a dipingere la camera, a rimetterla a posto. Poi mi sono data a fare le ricerche perché per il mio compleanno avevo chiesto un animale molto particolare, e quindi mi sono messa a fare ricerche su di lui e ho impegnato il mio tempo.
Io invece mi sono creata una nuova routine che ha preso il posto di quella vecchia, che sicuramente preferivo quella di prima, però pensandoci adesso, quando si tornerà comunque un po' alla normalità di prima, diciamo che sentirò la mancanza anche di questa, come sento la mancanza di quella prima, perché uno fa sempre fatica a riabituarsi alle cose nuove, a crearsi una nuova routine. La mia non ha niente di così particolare, perché non sono riuscita a trovare un hobby che mi piacesse e che riuscisse a portarlo avanti, però cioè, ho provato di tutto. Ho provato dalla cucina, allo sport, al riordinare, e l'unica cosa che già facevo prima e che ho continuato a fare era leggere dei libri. E mi sono rifugiata in quello e ho riletto anche i libri che ho già letto, ne ho comprati dei nuovi.
Bene, adesso una domanda che forse per qualcuno potrà essere scomoda, o forse no. Come vi siete trovate con la didattica a distanza? Nessuno meglio di voi ce lo può dire. Qual è la cosa che vi è mancata di più della scuola, invece?
Allora, dal mio punto di vista è molto meglio la scuola tradizionale, cioè comunque la scuola dove avevi un contatto con i professori rispetto a quella sul computer, perché molte volte non capisco e quando espongo la mia domanda ai professori loro non riescono a aiutarmi del tutto, perché non capiscono fino a fondo dove ho sbagliato, dove è il problema. Però ovviamente non è così per tutte le materie, perché ci sono due materie dove comunque le professoresse sono riuscite ad adattarsi meglio al periodo, per esempio geografia e arte, che ci fanno fare dei PowerPoint, ci fanno fare siti dove esponiamo le nostre idee sui luoghi, sui dipinti, e quindi per certi punti mi piace di più la didattica tramite il computer.
Boh, io questa domanda non la trovo scomoda, però anch'io, come ha detto Petra, preferisco la scuola tradizionale, perché hai proprio un contatto sia con i professori che con i tuoi compagni, dove puoi comunque instaurare un legame con loro, dove si possono creare amicizie e condivisione di pensieri, che invece questo è molto più complicato dal computer. Io mi alzo la mattina, accendo il computer e lascio la presentazione lì. È molto facile distrarsi e difficile mantenere l'attenzione sulla lezione, che molte volte non è nemmeno una vera e propria lezione, perché per me lezione è quando i professori interagiscono con gli studenti e gli studenti con i professori. E questo però, cioè, non è difficile solo per gli studenti, ma credo sia una cosa complicata anche per i professori, che si devono riadattare e trovare un nuovo metodo per spiegare, soprattutto per quelli di una certa età che non hanno magari tanta dimestichezza con il computer e hanno dovuto ingegnarsi per trovare anche un loro modo per spiegare. Sembra molto una cosa futuristica che avevo letto su un libro di Asimov, dove la scuola non era più come quella di adesso, ma era fatta dai robot, dove erano loro a spiegare, e un po' è come ci siamo trovati adesso.
E adesso una domanda che in tanti si stanno facendo, ma che la risposta è per tutti incerta. Come vi immaginate il futuro? L'inizio dell'estate, il ritorno a scuola?
Io comunque penso che dopo la fine della quarantena ci sarà un periodo di assestamento, perché abbiamo avuto molte crisi, sia economiche che comunque sociali. Però spero che ci si riesca a riprendere presto e comunque si andrà tutti al mare, perché vedere il mare è diventato un... cioè, spero tanto di rivederlo. Spero che la quarantena passi molto in fretta.
Io credo che si tornerà alla normalità sicuramente, però con molta calma, perché come ce la stiamo mettendo adesso per cercare di farla passare, ce ne dovremmo mettere altrettanto, se non di più, per tornare come prima, non solo per una questione economica ma anche di sicurezza. E quest'estate la passeremo in modo diverso, secondo me, non come le altre, però comunque troveremo il modo di adattarci, come abbiamo sempre fatto, e trovare un modo per divertirci e passare il tempo con le persone a cui teniamo. E spero che si potrà andare al mare, perché credo che non solo per me ma per tutti sia un posto felice in cui uno si diverte. Probabilmente la generazione umana troverà un modo anche per quello.
Grazie ancora a tutti per aver ascoltato questa puntata del podcast, ci vediamo alla prossima puntata, ringrazio Petra e Arianna.
Grazie mille anche per l'esperienza, per aver ascoltato comunque quello che volevamo dire.
Sì, grazie Jacopo per questa gentile offerta, tra virgolette, anche se non è andata proprio così, grazie.
Un saluto da Gabriele
e Giulia.
Ciao.
Il capospalla che hai sempre sognato? Un paio di stivali all'ultimo grido? Qualsiasi sia lo stile che cerchi per questo autunno, a MacArthur Glen Barberino Designer Outlet puoi vivere un'esperienza di shopping indimenticabile. Regalati una giornata speciale con le firme che ami fino al 70% in meno. Scopri di più online. Il capospalla che hai sempre sognato? Un paio di stivali all'ultimo grido? Qualsiasi sia lo stile che cerchi per questo autunno, a MacArthur Glen Barberino Designer Outlet puoi vivere un'esperienza di shopping indimenticabile. Regalati una giornata speciale con le firme che ami fino al 70% in meno. Scopri di più online.